come abbiamo cantato, accogliamo nel Tempio del Signore, nella Santa Eucaristia, la misericordia di Dio e chiediamola, invochiamola per tutto il mondo.
Dal Libro dell'Apocalisse, capitolo 20, versetti 1-6. E vidi un angelo che scendeva dal cielo con in mano la chiave dell'abisso e una grande catena. Afferrò il drago, il serpente antico, che è diavolo e il Satana, e lo incatenò per 1000 anni. Lo gettò nell'abisso, lo rinchiuse e pose il sigillo sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni fino al compimento dei 1000 anni, dopo i quali deve essere lasciato libero per un po' di tempo. Poi vidi alcuni troni, a quelli che vi sedettero fu dato il potere di giudicare, e le anime dei decapitati a causa della testimonianza di Gesù e della parola di Dio, e quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua, e non avevano ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano. Essi ripresero vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Gli altri morti invece non tornarono in vita fino al compimento dei 1000 anni. Questa è la prima resurrezione. Beati e santi quelli che prendono parte alla prima resurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno con Lui per 1000 anni. Parola di Dio.
Il millenarismo, come si dice, è uno delle linee, dei punti più discussi, no, nella interpretazione dell'Apocalisse, ed è anche un punto importante della teologia, di certe teologie dell'escatologia lungo la storia della Chiesa, richiamandosi appunto a questo testo che anche gli esegeti contemporanei discutono. C'è chi vuole, forse la maggioranza, non so, che i primi tre versetti, cioè questo effetto, questo legamento del Satana, descriva qualcosa di precedente alla battaglia raccontata al capitolo 19. Non sto a dire il motivo, le serie di ragioni. In questo modo vorrebbero identificare un'unica battaglia che poi viene descritta come Gog e Magog nel seguito del capitolo 20, non è il testo di oggi ancora. Sarebbe un'unica battaglia, quindi sì, qui si tornerebbe indietro con questo. Poi c'è mentre qualcun altro forse pensa diversamente, poi c'è un altro punto, come interpretare il regno dei 1000 anni. Le interpretazioni sono tante, comunque io vorrei accennare solo a due, una che lo intende in senso letterale, cioè una risurrezione fisica, una prima risurrezione significherebbe una partecipazione, una risurrezione, diciamo, del corpo, ecco, finale, anticipata rispetto a tutti gli altri uomini, come qui dice, e altri la vorrebbero invece in senso spirituale. E poi si tratta di stabilire, regneranno 1000 anni se regnano sulla terra, e alcuni vorrebbero dimostrare che regnano in cielo, spiritualizzare questa idea dicendo che è una cosa attuale, ma è in cielo, non è sulla terra. Questo regno dei 1000 anni sarebbe adesso, però con questa correzione, che non riguarderebbe quelli che sono sulla terra, ma quelli che sono in cielo, dei discepoli di Gesù, o dei martiri, insomma. Ho detto questo all'inizio del nostro dialogo non per, cioè per, ovviamente non si risolve il problema, però è un modo anche per introdurre il nostro dialogo tenendo conto di diverse possibilità.
No, appunto per mettere avanti qualcosa, parallelo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, in verità vi dico, è venuto il momento ed è questo, e adesso, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. E come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso. E questo passaggio, diciamo, di vita, anche capitolo undicesimo, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà, chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. E sarebbe appunto in questo senso qua il dono che fa Gesù al credente, è quello di una vita che inizia già adesso dalla fede in Lui e che non conosce termine. E in questo senso qua appunto il parallelo con i versetti di oggi potrebbero portare a dire appunto questa, la prima resurrezione, questo tempo in cui la persona crede in Gesù e da questa fede ha in dono una vita che non finisce e che poi dopo, quando si arriverà al giudizio finale, non avrà più timore della morte, ha già questa vita qua donata per la fede in Cristo, lo porta anche già a superare il giudizio. Non so, questo mi pareva per tanti versi sì, suggestivo, cioè vicino, ecco, a degli echi del nostro testo. Anche all'inizio dell'Apocalisse Giovanni stesso lui si definisce così al versetto 9: fratello, compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù. Mi trovavo nell'isola chiamata Patmos, eccetera. Cioè lui stesso si dice partecipe di una regalità che non è disgiunta da una tribolazione, ma è però già una regalità. Non so, era solo per iniziare a mettere qualche elemento. Allora, cioè per seguire questo filone qui, che quindi pone i mille anni nel senso di una epoca ampia, significativa. Mille anni è un numero simbolico, però simbolo di un tempo che ha una sua durata, e questo tempo di mille anni inaugurato dalla fede in Gesù, e questa fede in Gesù è la fede anche che salva dalle grinfie del dragone, del diavolo, che di per sé ti fa, come dice anche la lettera di Giovanni, che permette di non peccare, di non essere sedotto. Non è una, non sono mille anni dove c'è già il paradiso, diciamo così, con le nostre categorie del paradiso, ma sono già mille anni dove viene data la possibilità, se uno persevera nella fede, di regnare con Cristo, di essere in comunione con Lui, e quindi sottratto alle tenebre e al potere della bestia.
Ma tanto per fare i primi passi su questo problema insomma, di questi mille anni, i primi passi è il modo più semplice possibile che l'ho capito io, ma non so. Allora, intanto alcuni esegeti, alcuni commenti, ho visto dei passi paralleli, ci portano subito al Salmo in cui dice: mille anni come davanti a Dio sono mille anni come il giorno di ieri che è passato. Ecco, quindi questi mille anni potrebbero essere, diciamo, un unico giorno in cui si svolge tutta la storia dell'uomo. Io mi sono mossa così per capirlo meglio. E quindi sì, è una metafora usata da Giovanni tanto per esortare alla fedeltà e alla costanza, ecco, e mi pare che non indichi soltanto un'epoca, ma tutta la storia dell'uomo, dall'inizio della creazione fino appunto a quando il Satana finalmente è chiuso insieme alla morte. Allora, questi passaggi mi ha colpito molto la sequenza di Satana, come avviene questa sequenza in questo millennio, che poi io l'ho visto come un presente, ecco. Il drago viene incatenato perché è sconfitto da Cristo, ma non si è arreso. E mentre appunto ancora c'è tutta la storia, il diavolo è incatenato, viene sciolto, e io mi chiedo cosa vuol dire dopo il millennio, o è sciolto nel millennio stesso, perché i tempi di questo drago, i tempi dell'azione di questo drago non sarebbero da essere distinti, secondo me, perché comunque il diavolo opera ancora in questa realtà, cioè è incatenato, poi viene sciolto perché ha poco tempo, è arrabbiato e quindi seduce, è pericoloso e ha iniziato questa furia con la donna al capitolo 12. Io non lo so, questa ultima attività del diavolo che vediamo che lo vedremo poi che è appunto tolto dal carcere, che deve divorare, è un tempo sì di pericolosità, ma anche di impotenza. Quindi questi passaggi di questa presenza del male è impotente, però è molto pericoloso, quindi opera nel io l'ho visto anche dal punto di vista spirituale, la realtà è questa, quindi non ci sono passaggi, mi sembra, temporali, non lo so. Quindi questi mille anni è un giorno di ieri, come il giorno di ieri che è passato, San Pietro lo dice, e quindi è il giorno del Signore che terminerà poi quando ci saranno cieli nuovi e terra nuova. Adesso siamo nel millennio, non millenariste.
Ma tento anch'io qualche ipotesi, perché la questione si capisce che è molto complessa e sembra anzi contraddittoria, anche per quello che ha detto adesso Giovanna Battista, sembra che ci siano parecchie contraddizioni che non si riesce a risolvere del tutto. Ecco, io mi sono fermata su questi martiri e santi, cioè tutti quelli che non si sono sottomessi alla bestia, questi regnano con Cristo. Ed è detto che regnano, che regneranno con lui per mille anni. Ora è evidente che questi mille anni sono solo simbolici, ma evidentemente regneranno fino alla fine, cioè Cristo regna fino alla fine, fino alla fine, cioè compreso l'ultimo combattimento, compreso tutto, Gesù regna sempre. Quindi i martiri e quei santi che non si sono sottoposti alla bestia, cioè si potrebbe dire i giusti, i santi, quelli che hanno obbedito a Dio, che hanno seguito l'agnello, questi regnano fino alla fine, insieme col Cristo. Il Cristo non può interrompere il suo regno, non può essere un tempo parziale, è un regno che dura fino alla fine. Allora mi fa pensare che i 1000 anni sono il tempo che trascorre tra il regno iniziale, fra la prima resurrezione e la fine del mondo. Cioè tutto lo spazio che passa tra la prima resurrezione di questi martiri e santi fino alla fine del mondo. Perché dice che regneranno con lui per 1000 anni, ma regneranno fino alla fine. Quindi 1000 anni sono questo spazio che va dal regno, dalla prima resurrezione fino alla fine dei tempi.
Ho capito, ma regnano adesso già o no? Cioè questo è il punto.
Oddio, non capisco.
Cosa vuoi dire? Regnano già adesso in questo momento?
Ah, secondo me sì, in paradiso ecco, evidentemente, no, sì.
Capito.
Regnano già, certo. Questo regno si è già verificato.
Capito.
Cioè regneranno dopo questa prima resurrezione. Questa prima resurrezione è riservata ai martiri, ai santi.
È già avvenuta però.
Invece...
È già avvenuta però.
Sì.
È già avvenuta.
Sì, certo,
va
già
bene,
avvenuta,
abbiamo,
certo.
Abbiamo capito.
È già avvenuta.
Sì.
E tanto più che si parla di un giudizio anche. Si dice che...
Però non possiamo fare un intervento...
Siamo
un quarto d'ora a testa perché non c'è tempo.
A quelli che vi si sedettero fu dato il potere di giudicare. Quindi un primo giudizio c'è.
Abbiamo capito, l'idea è chiara.
Bene, basta.
Sì, no, è dovuto anche al fatto che esprimersi è difficile in un testo così, però dobbiamo contenerci, altrimenti non c'è il tempo per altri. No, non è ancora finito, aspettiamo qualche minuto ancora.
Io
diamo un po' di spazio, altrimenti.
Dico sinceramente che non ho avuto. Non ho pregato abbastanza, non ho pregato per poter riflettere, però l'indicazione che è stata data qualche giorno fa mi sembrava utile, cioè la Prima Corinzi al capitolo 15.
15.
Prima Corinzi 15,
sì.
Versetto 21. No, 20. Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti, poiché sia causa di... vabbè. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine, prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio suo Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. E io penso che questa visione non si sia ancora avverata, penso io. Perché semplicemente il numero dei martiri non è ancora compiuto. Qua dice, vidi le anime dei decapitati a causa della testimonianza di Gesù e della parola di Dio, ripresero vite. Io penso che qui si supponga che questa prima risurrezione sia in un tempo compiuto, e poi ci sono i troni, forse sono l'immagine simile a quella che dice Gesù nel Vangelo, voi siederete con me su troni a giudicare. Fu dato il potere di giudicare, quindi c'è un giudizio che io non vedo che sia compiuto, non vedo che ci sia questo regno già attuale, perché con Cristo io vedo che invece il dragone ancora è nel tempo del suo furore nella nostra storia, sapendo che gli resta poco tempo. E la prima risurrezione, non so se sia la stessa cosa che per esempio San Francesco dice la seconda morte, non lo so, la seconda morte per lui è già il giudizio finale forse.
Credo che dobbiamo concludere. Allora c'è una possibilità, direi, ce ne sono forse più, ma una possibilità è quella che diceva Paolo, anche a qualcuno, anche altri, anche Giovanna Battista, anche Cecilia mi sembra più o meno, cioè la teologia giovannea del Vangelo e il linguaggio usato per questa idea, capitolo quinto, ma non solo, la prima risurrezione è in questo quadro il dono della vita eterna fin da adesso per chi crede in Gesù. Qui ci può essere un appoggio nell'Apocalisse al capitolo primo, versetto 9, dove Giovanni dice partecipe nel regno, eccetera. Questo mi pare una possibilità, no? Intanto poi di verificare se funziona con altri testi, però mi pare che questa è una possibilità di interpretare. Una seconda linea invece è quella che diceva, accennava Sara adesso, cioè la prima risurrezione è alla parusia, ha citato il testo, ha ricordato, anche se anche là è enigmatico, però sembra suggerire l'idea che c'è una distinzione, c'è un anticipo della risurrezione vera e propria finale, non semplicemente spirituale. Prima Cristo, che è la primizia, è risorto fisicamente per Paolo. Poi quelli che sono di Cristo, la sua venuta, la parusia. E probabilmente la logica farebbe pensare che intende la stessa risurrezione fisica. Poi sarà la fine. Allora, lì non dice tutti risorgeranno, però se uno segue questa idea basata qui sull'Apocalisse, vede la prima risurrezione come un anticipo della risurrezione finale al momento della venuta di Cristo, cioè alla parusia, quindi non adesso, ma alla parusia ci sarà un anticipo della risurrezione finale di tutti gli uomini e regneranno con Cristo 1000 anni. Potrebbe essere un giorno solo, ma cioè regneranno con Cristo 1000 anni. Ecco, io ho sempre cercato di tenere, insomma, di interpretare secondo, diciamo, il Vangelo di Giovanni, cioè che i 1000 anni sono ora e sono. Io purtroppo sono costretto stavolta in questa lettura a mettere molto in crisi questa cosa qui, perché vedo che anche gli esegeti più intelligenti si arrampicano sugli specchi per dimostrare che non c'è una sequenza cronologica nel testo, non ci sarebbe una sequenza cronologica nel testo. Purtroppo io non sono convinto di queste dimostrazioni e mi sembra che il testo resista. Come si fa a dire che non c'è, secondo l'autore, ora il presupposto è sempre che ci sia una coerenza, è chiaro, non che ci siano diverse mani aggiunti dopo, questo è un problema, però se c'è una coerenza nel testo, come si fa a dire che l'autore, no, comunque si interpreti, non vede una sequenza prima e dopo, quando dice esplicitamente che dopo dice che sarà legato il Satana per 1000 anni e regneranno fino per 1000 anni, regnano solo, poi dice che sarà slegato dopo 1000 anni e poi prevede una battaglia. Allora, per concludere, il punto rimane sempre stabilire se la battaglia che è descritta al capitolo 19 è la morte di Cristo, la battaglia annunciata al capitolo 16, versetto 16, nel versetto 14 e 16, è descritta al capitolo 19 del Cavaliere, sia la morte di Cristo o la parusia. Se è la parusia, allora vuol dire che c'è una prima risurrezione che è un anticipo della risurrezione finale a cui partecipano solo i martiri. Io sottolineo questo punto che per me è quello che mi costringe temporaneamente ad abbandonare l'interpretazione che ho sempre cercato di sostenere. Cioè qui è detto esplicitamente sono i decapitati e ci sono dei troni, partecipano al regno del Messia per 1000 anni. Finisco con un ultimo riferimento al capitolo 5, versetto 10, contro quelli che vorrebbero che questo regno dei 1000 anni sia in cielo e non sulla terra. Nel capitolo 5, al versetto 10, sembra che si parli della stessa cosa: tu sei degno di prendere il libro, eccetera, hai acquistato, e regneranno sopra la terra, c'è scritto. Invece quando si parla del regno finale si dice regneranno per i secoli dei secoli. Io trovo che l'autore sia molto preciso e quindi per conto mio mi rappresento l'idea che l'autore dell'Apocalisse pensi che concetti sulla base anche di certe tradizioni che c'è una prima partecipazione vera alla risurrezione del Messia, alla parusia dei martiri, i quali condividono con lui un primato, non saprei dire di più. Si possono ottenere ambedue le linee, perché non è esclusa l'altra, ecco, che pensa che il regno è adesso.
Il Corsini dice che questa era la visione di San Cipriano. Il Corsini dice che questa era la visione di San Cipriano. San Cipriano?
Sì, sì, non lo so questo. Sì, sì. Il Corsini è tutto per il Corsini tutto è la morte di Cristo, compresa Gog e Magog, tutto. Non si parla del futuro, per lui tutto è la morte di Cristo, ma anche lui sembra che esageri un po'. Perché il Signore ci dia la sua grazia, non solo a noi, che ha chiamato a partecipare fin da ora alla vita di Gesù. Diciamo ascoltaci, Signore.